Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Bene. Alleluia. Vogliamo prepararci alla parola. E prima di prendere il passo di questa mattina, voglio dire che anche io sto meditando, Daniel, su quella parola, costanza, in questo periodo, che è una parola molto, molto importante. E invito anche voi a riflettere su questo, costanza nella nostra vita. Rimanere costanti vuol dire rimanere uguali nel tempo, non uguali a livello di carattere, ma che se abbiamo preso una decisione, quella decisione non cambia nonostante la tempesta, nonostante il bello e il brutto tempo, nonostante la salute e la malattia, nonostante tutto quello che succede intorno a noi, nonostante le circostanze, noi rimaniamo costanti nella nostra decisione. Alleluia. E noi oggi siamo costanti nella nostra decisione di ascoltare la parola di Dio, di ricevere da Lui, di essere incoraggiati dalla Sua parola. Amen. E voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia nel libro di Prima Corinzi. Oggi non rimarremo nel tema delle storie. Oggi predicherò altro. Prima Corinzi, capitolo 9, dal versetto 24 al versetto 27. L'Apostolo Paolo parla in questo breve capitolo di Prima Corinzi e parla dell'atleta cristiano e chiaramente in questo capitolo vuole dare un'immagine e parlare del discepolo in un modo diverso. Quindi parlare dell'atleta e parlare del discepolo. E perché parla dell'atleta? Perché a Corinto, in questa città, siamo nel libro di Prima Corinzi, quindi una lettera alla chiesa di Corinto, per tutti era chiaro che cosa fosse l'atleta. Per tutti era chiaro cos'erano i giochi olimpici. Nel mondo greco in generale tutti avevano ben chiaro la figura dell'atleta. E quindi parla in questo modo, il versetto 24, leggiamo dal 24 al 27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Versetto 24. Corri per conquistare il premio. Corri per conquistare il premio. Il corridore nella gara si sforza al massimo per arrivare al traguardo e ricevere una corona corruttibile, giusto? Un premio che sì, ha un valore, ma ha un valore terreno. Questo versetto ci dice di correre come credenti, come discepoli, di correre nello stesso modo che corre l'atleta per ricevere il nostro premio, che però non sarà un premio corruttibile, un premio come quello di un normale atleta, sarà un premio diverso. Però qui dice correte in modo da conquistarlo. Sta dicendo discepoli, credenti, correte con tutte le vostre energie, date il meglio di voi stessi per raggiungere il premio, per vincere la gara. Correte per vincere. Correte per vincere una gara. Questo versetto ci sta proprio dicendo che sì, nella gara, quella atletica, vince uno solo, ma qui non sta dicendo che nella gara della nostra vita, nella gara che percorriamo con Gesù, noi solo uno vince un premio, ma tutti noi corriamo, possiamo correre da vincitori e vincere un premio. Tutti noi possiamo correre da vincitori, gareggiare per arrivare a una vittoria. E quindi l'Apostolo Paolo ci incoraggia a correre per vincere. Il versetto 25 ci dice che chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. Fermiamoci un attimo qui. Chiunque compete nelle gare. E qui tra di noi c'è qualcuno che ogni tanto ha fatto competizione in qualche gara. Un'altra traduzione dice chi fa l'atleta. Chi compete nelle gare. Oppure un'altra traduzione dice chi fa l'atleta. E sapete, il verbo che viene utilizzato qui è un verbo che già abbiamo trovato in un altro contesto, adesso quando ve lo dico vi ricorderete, è il verbo agonizomai, da cui deriva la parola agonizzare o comunque agonia. E se vi ricordate, un po' di tempo fa, forse non questa Pasqua, ma forse quella precedente, avevamo parlato di questa parola, dell'agonia, del Getsemani, no? Quando Gesù è nel Getsemani e dice non la mia volontà ma la tua, Signore, sia fatta. E abbiamo visto che questa parola ci parla di uno sforzo massimo. Quindi chi fa l'atleta, chi compete nelle gare, è colui che dà uno sforzo massimo, che si sforza al massimo per correre la propria gara e per vincerla. L'Apostolo Paolo ci sta incoraggiando a essere atleti e quindi a dare uno sforzo massimo, a sforzarci al massimo per correre la nostra gara qui sulla terra. Non sta dicendo di fare il minimo indispensabile, non sta dicendo di correre tanto per correre. Sapete quando si dice giochiamo tanto per giocare, tanto non vinceremo? Ok? No, sta dicendo correte per vincere. Correte la vostra gara qui sulla terra per vincere e quindi dando il vostro massimo. Questo è l'incoraggiamento dell'Apostolo Paolo. E quindi è per questo che l'atleta si sottoponeva anche a mesi di duro allenamento. Tutti gli atleti si sottopongono a mesi di duri allenamenti. Anche quelli che sono meno atleti, ma che semplicemente si vogliono tenere in forma in questa chiesa, io so che si sottopongono a duri allenamenti, a duri allenamenti, a dure rinunce. Qualcuno dice, sì, a duro allenamento. E infatti dice, chiunque compete nelle gare, quindi chiunque fa l'atleta, quindi chiunque sta dando il massimo, perché l'atleta dà il massimo, si autocontrolla in ogni cosa. Si autocontrolla in ogni cosa. E in effetti, come stavamo dicendo, per gli atleti è così, gli atleti si autocontrollano in ogni cosa. Gli atleti mangiano quello che vogliono? No, vorrebbero mangiare quello che vogliono anche loro, ma non mangiano quello che vogliono. Perché? Perché si autocontrollano in ogni cosa. Perché? Perché vogliono vincere una gara e quindi hanno delle determinate regole da seguire, una determinata disciplina da seguire. E sapete, a volte gli atleti sono disposti a rinunciare anche a piaceri leciti, quindi non stiamo parlando di peccato, stiamo parlando a cose semplici della vita. Un atleta è disposto a rinunciare anche a dei piaceri leciti pur di vincere la gara, pur di vincere la gara. Pensate, se questo è quello che fa l'atleta in una gara sportiva, in una gara dove si vince un premio che è, abbiamo detto, corruttibile, quindi un premio che sì, ha un valore, ma terreno. Può essere anche un valore in soldi, ma che prima o poi viene speso. Può essere una coppa, può essere una medaglia, può essere un riconoscimento, può essere la notorietà. Ok, però è solo per un tempo e per questa terra. Se un atleta fa questo per vincere la gara, pensate al discepolo. L'Apostolo Paolo ci sta incoraggiando ad essere come gli atleti. Ad essere come gli atleti. Quindi non stiamo parlando di rinunciare al peccato, perché su quello è chiaro. L'Apostolo Paolo non lo mette in discussione. L'atleta ha rinunciato al peccato, il discepolo è colui che rinuncia al peccato. Ma noi siamo disposti a rinunciare a qualcosa pur di vincere la gara? Cioè, capite che l'atleta è disposto a qualsiasi cosa pur di rinunciare alla gara? Noi siamo disposti, come cristiani, come credenti, a rinunciare a qualcosa pur di vincere la nostra gara? Magari è qualcosa di lecito, qualcosa di buono, qualcosa che ci fa del bene, ma può essere che dovremmo rinunciare a quella cosa. Mi sono ricordata un pochino, prendendo in mano un vecchio quaderno che risale al periodo del Covid, dove uno, diciamo, una delle cose alle quali in quel momento ci siamo chiesti se sapevamo rinunciare a quello, era la sicurezza. Vi ricordate, durante il periodo del Covid, che cosa abbiamo perso? La sicurezza. E in quel momento ci siamo resi conto di quanto la sicurezza era per noi più importante di qualsiasi altra cosa. E che quasi la sicurezza era diventata più importante di Dio. E ci siamo chiesti, ma noi siamo disposti a rinunciare anche alla sicurezza per il Signore? Perché sembrava che solo la sicurezza era il bene più importante. La nostra sicurezza. Quindi ancora oggi dobbiamo farci questa domanda. Stiamo correndo la nostra gara con tutte le nostre forze? Stiamo correndo la nostra gara dando il massimo? Stiamo correndo la nostra gara e siamo anche disposti a rinunciare a qualcosa pur di vincere la nostra gara? Cosa c'è al primo posto nel nostro cuore? Siamo più concentrati su i nostri piaceri temporanei, i nostri bisogni terreni, o abbiamo il nostro sguardo rivolto alle cose eterne? Sapete, ogni tanto anche io mi devo fermare e ricordarmi che il periodo che vivo su questa terra è molto, 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 molto piccolo rispetto all'eternità che vivremo con il Signore. Il tempo che viviamo qui sulla terra è una breve parentesi rispetto al tempo che vivremo con il Signore, che è l'eternità, che è molto di più. E noi dobbiamo costruire per quel tempo. Ecco perché l'Apostolo Paolo ci incoraggia a correre la gara della nostra vita e ad avere i nostri occhi rivolti verso di Lui, rivolti verso le cose eterne, verso le cose che durano, le cose incorruttibili, dice la parola, non quelle corruttibili. Amen? Quindi stiamo correndo la nostra gara al massimo delle nostre forze? Mentre meditavo su questo correre al massimo sforzo, mi sono ricordata di un versetto che conoscete benissimo, che è in Apocalisse, lo voglio leggere. In Apocalisse 3, quando l'Apostolo Giovanni scrive alle chiese, ad una chiesa scrive, Apocalisse capitolo 3, versetto 14 e 15, e all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Quel correre al massimo equivale anche all'essere caldo, all'essere pieno di passione, all'essere pieno di energia, di metterci tutte le nostre forze e tutte le nostre energie. Sullo stesso piano. Né freddo né caldo, dice questa parola, tiepido. Noi non vogliamo essere tiepidi, vogliamo essere caldi per il Signore. Amen? non freddi, non tiepidi, ma caldi per il Signore. Amen? Infuocati per il Signore e per la gara che stiamo correndo su questa terra, sapendo che quello che noi facciamo in questo tempo che siamo qui deve avere un valore eterno. Lavoriamo per le cose che hanno un valore eterno. Lavoriamo per le cose che hanno un valore eterno. Amen? Alleluia. Tornando in Prima Corinzi, il versetto 26 dice: io dunque corro, ma non in modo incerto. L'Apostolo Paolo parla di se stesso. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Paolo non è un corridore che non sa da che parte andare o un pugile che non sa dove colpire. L'Apostolo Paolo sa nella sua corsa dove andare e sa come pugile dove colpire. Paolo non vuole perdere tempo, ma vuole rimanere concentrato. Rimanere concentrato. Capite che Paolo ha un obiettivo e dice: io non corro in modo incerto e non combatto come battendo l'aria, dove non so dove sto colpendo. No, io so dove sto andando, io so dove sto colpendo. Questo è l'atteggiamento dell'Apostolo Paolo. E sapete, dopo aver letto questi versetti, ci viene ancora più chiarezza andando in Ebrei al capitolo 12, dove c'è un altro versetto dove si parla di gara, che voi conoscete molto bene, che lo citiamo spesso, e ci parla proprio di correre diretti, senza titubanza, concentrati, sapendo qual è l'obiettivo. Anche noi dunque, scusate, Ebrei capitolo 12 versetto 1, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Alleluia. La vita terrena ci distrae. E lo diceva, ed era scritto 2000 anni fa in Ebrei. Ok? E anche l'Apostolo Paolo ce lo dice, in Prima Corinzi, quando dice di correre la gara e di stare concentrati. Quindi le distrazioni c'erano anche un tempo, le distrazioni che vogliono distogliere il nostro sguardo da quello che è il nostro scopo. Non era diversa la vita, c'era il peccato, ma c'erano anche i bisogni umani, c'erano i piaceri della vita, come ci sono oggi, uguale, non è cambiato nulla. Forse è cambiata la modalità, certamente, ma i bisogni erano gli stessi, i piaceri erano gli stessi, le distrazioni erano le stesse. E già qui viene scritto di tenere gli occhi su Gesù, di stare concentrati. Su chi abbiamo gli occhi? Su chi abbiamo gli occhi? Dobbiamo essere onesti con noi stessi e chiederci: dove stanno guardando i nostri occhi? Stiamo guardando all'eternità? Stiamo guardando alla nostra gara? O stiamo guardando a tutto quello che intorno ci sta distraendo? Alleluia. Questo versetto diventa ancora più chiaro. Corro non come battendo l'aria. Combatto non come battendo l'aria, corro non in modo incerto, ma tenendo gli occhi su Gesù. Le distrazioni le lascio da parte. Amen? E tornando in Prima Corinzi, dopo aver detto che lui corre in quel modo, combatte in quel modo, dice al versetto 27 l'Apostolo Paolo: anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. L'Apostolo Paolo dice che lui tratta duramente il suo corpo. E sapete, nel linguaggio del pugilato, questo stesso verbo viene tradotto con fare un occhio nero. Quindi vuol dire che l'Apostolo Paolo È come se faceva un occhio nero al suo corpo quando si ribellava al fare quello che era verso la volontà di Dio. E quindi tirava un pugno. È come tirare un pugno in un occhio e fare un occhio nero. Io non l'ho mai fatto, quindi non so cosa si prova a fare un occhio nero a qualcuno. Però in questo caso è il nemico. Bruno lo sa, è vero. Chi combatte lo sa. E dice... Tenerlo, lo tratto duramente e lo tengo in schiavitù. È pesante anche questa parola. Lo riduco in schiavitù affinché non sia io stesso riprovato. E sapete, questa parola riprovato significa colui che non ha resistito alla prova. Colui che non ha resistito alla prova. L'Apostolo Paolo dice, io sono disciplinato, io disciplino il mio corpo, io lo tengo sottomesso, io lo riduco in schiavitù. Non è il mio corpo che comanda, non sono i miei piaceri che comanda, ma sono io che comando, perché voglio passare la prova. Dice, io non voglio essere colui che non ha resistito alla prova. L'Apostolo Paolo dice, io non voglio essere colui che non ha resistito alla prova. Paolo chiaramente non sta parlando della perdita della salvezza, ok? Noi siamo salvati per grazia, lo sappiamo. È un dono meraviglioso che il Signore ci ha fatto, ma stiamo parlando del premio che noi riceviamo per aver fatto la volontà di Dio. Stiamo parlando di un altro premio. Se noi abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, se noi crediamo in Lui, se noi abbiamo affidato la nostra vita a Lui, se noi lo seguiamo, se noi lo amiamo, se noi crediamo che Lui è il nostro Salvatore, Signore Redentore, noi andiamo in cielo con Lui. Vivremo l'eternità con Lui. Ma si parla anche nella parola, si parla anche di un premio per aver fatto la volontà del Signore. E questo lo vogliamo leggere qualche capitolo indietro, velocemente, in Prima Corinzi, al capitolo 3, ve lo voglio leggere, versetti dal 13. Prima Corinzi, capitolo 3, dal versetto 13 al 15. L'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno è edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Amen? Qui si sta parlando delle nostre opere, della volontà del Signore, di quello che noi dobbiamo fare su questa terra. Amen? Del nostro compito, della nostra gara, della gara che ognuno di noi ha da correre. E sapete, l'Apostolo Paolo riprende questo discorso della disciplina, della necessità dell'autocontrollo, di disciplinare il proprio corpo, di rimanere concentrati sulla gara, parlando subito dopo, al capitolo 10 di Prima Corinzi, del popolo di Israele. Lo vedremo velocemente, però è interessante come l'Apostolo Paolo poi, per spiegare ancora il discorso della disciplina, dell'autocontrollo, della concentrazione, parla del popolo di Israele. E lo voglio leggere velocemente, versetti dal capitolo 10, versetti dall'1 al 4. Ora, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Notate che ripete tutti, 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 tutti. Sta dicendo che tutti avevano gustato la bontà di Dio, che tutti avevano vissuto le stesse cose. Ok? Quindi tutti avevano visto le stesse cose, tutti avevano sperimentato quei miracoli da parte del Signore. Tutti, 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 e lo sottolinea. Perché lo sottolinea? Perché poi dopo al versetto 5 dice, ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Ok, questo è il Vecchio Testamento, ricordatevelo. Però, interessante, ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Quindi tutti avevano gustato la bontà di Dio? Sì. Tutti avevano visto i miracoli che Dio aveva fatto? Sì. Tutti avevano visto come Dio li aveva liberati? Sì. Tutti avevano gustato i miracoli nel deserto? Sì. Eppure non tutti furono graditi al Signore. Perché? Versetto 6. Or queste cose avvennero come esempio per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate, come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Qui vengono descritti i motivi per cui non sono stati graditi. Anche il popolo di Israele aveva una gara da vincere, una corsa da correre, come ce l'abbiamo noi. Anche loro avevano la loro. Però ci sono state delle cose che li hanno distratti, delle cose che gli hanno fatto perdere la strada, delle cose che li hanno rallentati. Vi ricordate Ebrei 12? Il peccato che sta sempre attorno allettandoci ci fa rallentare, ci fa a volte anche indietreggiare, ci distrae, ci fa cambiare direzione. E qui ci sono tutte le cose che hanno distratto il popolo di Israele e che non gli hanno permesso di vincere la loro gara. Qual era la loro gara? Arrivare alla terra promessa. Non tutti furono graditi, eppure tutti avevano gustato la bontà del Signore. Eppure tutti avevano gustato la bontà del Signore. La prima cosa che dice è desiderare cose malvagie. Qui stiamo parlando proprio di peccato, no? Quindi queste sono le distrazioni nella gara, desiderare cose malvagie. Il secondo punto è l'idolatria. E qui si sta facendo riferimento, idolatria che cos'è? Qualcosa che è al di sopra di Dio. Durante il Covid, voglio rifare quell'esempio, molte persone hanno messo la loro sicurezza al di sopra di Dio. La sicurezza era più importante di Dio. Oggi noi possiamo mettere qualsiasi cosa al di sopra di Dio. Possono essere i nostri figli, può essere nostro marito, nostra moglie, può essere la nostra casa, può essere il nostro lavoro. Può essere la nostra passione, il nostro hobby, può essere il nostro studio, può essere il nostro desiderio di successo, di realizzazione personale. Tante cose possiamo mettere al di sopra di Dio, cose materiali e anche desideri. Che sono malvagi? No, non sono malvagi. Ma se li mettiamo al di sopra di Dio, diventiamo idolatri, entriamo nell'idolatria. Dio deve essere nel punto più alto per poter benedire tutto quello che noi mettiamo al di sotto di Lui, nelle sue mani e sotto le sue ali. Amen? Alleluia. Se noi mettiamo qualcosa al di sopra di Dio, Dio non lo potrà mai benedire. Perché è al di sopra. Noi abbiamo scelto di metterlo al di sopra. E in quel momento diventiamo idolatri. Amen, Chiesa? Ci siete? Questo ha fatto il popolo di Israele. Poi parla di fornicazione. Qui sta facendo riferimento ad un episodio specifico del Vecchio Testamento dove le figlie di Moab disubbidirono al Signore e andarono con uomini di un altro popolo. Tentare il Signore. Israele mormorava per il cibo e vediamo che è una costante quella di mormorare per il cibo e metteva in discussione la misericordia del Signore. Avete presente quando i bambini cercano di mettere alla prova i genitori lo sanno, e ti vogliono vincere per sfinimento, che continuano. Ecco, quello tentare il Signore. Ecco, il popolo di Israele ha fatto quello con il Signore. Quindi immaginate vostro figlio. Soprattutto quando magari sono un po' più piccoli, che ci provano, fin quando tu non sei esaurito per tutte le richieste che ti fanno. Vero? Ci siete? Questa è una bella immagine del popolo di Israele, di cosa vuol dire tentare il Signore. E poi il versetto 10 parla anche di mormorare, di lamentarsi. E il popolo di Israele si era lamentato per il cibo, sempre per il cibo, per la pancia, per la fame. Questi sono alcuni motivi che hanno distratto il popolo di Israele dalla gara che stava correndo, dal premio che doveva vincere. E anche noi possiamo essere distratti allo stesso modo. Anche noi possiamo essere distratti allo stesso modo. Non siamo immuni. Infatti, proprio perché non siamo immuni da questo, il versetto 12 dice: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. A volte ci sentiamo molto forti in noi stessi. E guardiamo gli altri e diciamo: no, a me non succederà mai. A me non capiterà mai. Io quella cosa non la farò mai. Io non ci cadrò mai. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. È un bel avvertimento dell'Apostolo Paolo. Non sta dicendo di avere paura. Non sta dicendo di avere paura, ma sta dicendo di avere un'immagine sobria di se stessi, e cioè che tutti noi siamo umani. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita per rimanere in piedi. Per rimanere in piedi. Non possiamo pensare di farlo da noi stessi, perché se confidiamo solo sulle nostre forze, sulle nostre capacità, stiamo attenti, perché potremmo cadere. I proverbi dicono che l'orgoglio ci porta a cadere. È la nostra prima pietra d'inciampo, il nostro orgoglio. Pensare di bastare a noi stessi. Quella è la prima pietra d'inciampo. Quindi, corriamo tutti una gara, tutti possiamo essere tentati, provati. Ci sono delle situazioni intorno a noi che ci vogliono distrarre dal nostro obiettivo, ma il versetto 13, l'Apostolo Paolo conclude questa riflessione dicendo: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Tutti noi siamo provati nella vita, chi in un modo, chi in un altro. A volte ci sentiamo provati in un modo e diciamo: Signore, perché a me questo e a quell'altro fratello no? Ma tu non sai l'altro fratello che prova sta vivendo nella sua vita. Ognuno ha le sue prove. Su questa terra, fino a quando noi saremo su questa terra, saremo continuamente provati. Gesù l'ha detto, che la nostra vita sarebbe stata ricca anche di tribolazioni, ma di non avere paura, di avere pace in Lui, di ricevere forza da Lui, vero? Quindi ognuno di noi è provato dalla vita, chi in un modo e in un altro, ma questo versetto ci garantisce che Dio provvede la via d'uscita, che Dio è la nostra via d'uscita. E sapete, guardando un commentario, sono leggendo un commentario e studiando, mi sono uscite due cose interessanti. La prima è che questa via d'uscita viene descritta come la gola di una montagna. Quindi si ha in mente un esercito che è intrappolato tra le montagne, che deve sfuggire a una situazione impossibile attraverso un passo. Il Signore ha sempre un passo tra le gole delle montagne per portarci fuori, la via d'uscita. Amen? Questa è una bellissima immagine. Noi ce la possiamo certamente fare perché quel passo c'è. Possiamo sentirci come un esercito intrappolato in mezzo alle montagne, in una situazione impossibile, perché non vediamo con i nostri occhi naturali una via d'uscita, ma noi dobbiamo essere consapevoli che c'è un passo, che c'è un passaggio. Da qualche parte c'è il passaggio per uscire da quella situazione, per continuare la nostra gara. Per continuare la nostra gara, da qualche parte c'è un passaggio. Il Signore l'ha creato per noi. Amen? Quindi dobbiamo avere questa consapevolezza nel nostro cuore, che Dio ha creato quel passaggio. E poi sapete la cosa interessante che ho trovato su questo commentario, e adesso vi ricollegherete a una cosa che ha detto il pastore, ma che il pastore non aveva studiato questo, era in tutt'altro contesto. Questo commentario diceva: questa via d'uscita è come un guanciale su cui riposare. Ho chiamato mio marito e gli ho detto: avevi letto il commentario o era farina del tuo sacco? Gli ho detto. Fa: ma no, ma cosa c'entra in Prima Corinzi? Non c'entra niente questo. No, era uno scherzo. E mi ha fatto ritornare lì. Questa via d'uscita che il Signore ha per ognuno di noi è come un guanciale su cui riposare, un cuscino su cui riposare, su cui posare il nostro capo. Su cui posare il nostro capo. La consapevolezza che il Signore ha sempre una via d'uscita per noi è come un cuscino su cui posare il nostro capo e riposare. Amen? La disciplina e l'autocontrollo, la concentrazione nella gara, la concentrazione su quello che ci porteremo in cielo, ci aiutano a evitare gli errori che abbiamo elencato prima, che ha fatto il popolo di Israele, le trappole in cui è stato tratto in inganno il popolo di Israele. Il mio incoraggiamento questa mattina è proprio quello di correre per vincere la tua gara. L'eternità è un tempo maggiore rispetto a quello che viviamo qui sulla terra. Corri per vincere la tua gara. Ognuno di noi ha una gara, e una gara diversa, ma corri per vincere. E corri in modo certo, non incerto. Combatti sapendo contro chi stai combattendo, colpendo al posto giusto, dando un pugno in un occhio e facendo un occhio nero a tutto quello che ti vuole ostacolare, a tutte quelle distrazioni che ti vogliono ostacolare dal correre la tua gara e raggiungere il tuo obiettivo. Corri la tua gara, corri la tua gara. Ci sono così tante cose che ci vogliono distrarre, così tante cose, e mi riallaccio a quello che ha detto Daniel prima, che ci fanno perdere la costanza. A volte partiamo con un ritmo nella nostra gara perché sappiamo che dobbiamo raggiungere un obiettivo, ma poi perdiamo di costanza, ci stanchiamo. Una distrazione qui, un problema là, una circostanza là, e lasciamo perdere. Non manteniamo quello che ci eravamo promessi, non manteniamo il nostro impegno con Dio. Non rimaniamo fissi e concentrati su quello che è eterno, invece, e guardiamo solo quello che è terreno. E sapete, questa predica è servita prima di tutto a me, perché anch'io a volte abbasso i miei occhi e sono più concentrata a quello che è terreno, perché ci sono così tante difficoltà, così tanti problemi, così tante malattie. E rimaniamo concentrati solo su quelli, senza vedere che Dio ha la via d'uscita, senza vedere che c'è il passaggio, senza vedere che c'è quel guanciale per riposare. Amen? Noi dobbiamo correre la nostra gara per vincerla. Noi dobbiamo arrivare in cielo insieme e aver vinto tutti la gara. Quando arriveremo davanti al Signore, che ci saranno quei premi, io voglio che tutti abbiano il loro premio. Non voglio che qualcuno sia rimasto indietro. Noi vogliamo vincere la nostra gara insieme. È vero, le gare sono diverse. Le gare sono diverse, ma la gara c'è. La gara c'è. La Bibbia non ci dice che qualcuno è chiamato a stare lì ad aspettare, solo che il Signore torni. ed è seduto su una seggiolina a guardare la gara o su una poltroncina a guardare la gara comodamente. No, dice che tutti siamo in campo e stiamo correndo, perché siamo suoi discepoli, perché siamo suoi figli, perché siamo i suoi amati. E prendiamo esempio da Gesù, che ha corso la sua gara con perseveranza, tenendo gli occhi sulla gioia che gli era posta davanti. Ecco, a volte anche noi dovremmo guardare di più la gioia che ci è posta davanti, rispetto a volte a tutto il dolore e la tristezza che c'è intorno. Amen? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia, gloria a te Padre. Alleluia, Signore, io questa mattina ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio Padre perché la tua parola è vita per noi, perché la tua parola è incoraggiamento per noi, perché la tua parola è disciplina per noi, è correzione per noi. E Padre, io ti prego che ognuno di noi possa in questo momento sentire il proprio cuore, Signore, e rimettere davanti a te, Signore, la gara che sta correndo. Grazie, Padre, perché ognuno di noi sta correndo una gara meravigliosa. Ognuno di noi ha una gara differente, ma grazie, Signore, perché possiamo correrla insieme, Signore, tenendo gli occhi su di te, Signore, che sei Gesù, che sei l'autore e il compitore della nostra fede, che sei la nostra via d'uscita, che sei il nostro passaggio, che sei il nostro guanciale su cui riposare. Tu sei il Signore. Alleluia. Noi vogliamo correre, Signore, come fa l'atleta, Signore, mettendoci il massimo di noi stessi, dando il massimo di noi stessi, Signore. Noi vogliamo dare il massimo di noi stessi per te. Alleluia. E per questo, Signore, ti adoriamo, per questo ti innalziamo, per questo ti glorifichiamo. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.